Non so se avete ascoltato come inizia la seconda lettura, San Paolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Noi sappiamo che tutto concorre al bene. Anche le malattie, anche quel peccato, il fallimento del mio matrimonio, la mia solitudine, la mia storia segnata dall'ingiustizia. Noi sappiamo, allora qui ci vuole una sapienza per capire questo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Allora, non tutti possono capire questo. Quelli che Dio ha chiamati secondo un disegno, cioè un disegno, un progetto d'amore, di salvezza. Allora, noi non crediamo che tutto concorra al bene, se no non si spiega come nella nostra storia ci siamo fatti giudici, giustizieri, no? Se ci pensiamo, prendiamo in mano la nostra vita. Allora, ecco perché nella prima lettura si parla del Signore che appare a Salomone in sogno durante la notte e dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Molto interessante, perché la stessa cosa la dice Erodiade quando balla di fronte a Erode. Istigata dalla madre, da Salomè, e istigata da Erodiade, e dopo che Erode si scioglie perché non capisce più niente, vedendo questa ragazza che deve aver fatto la danza del ventre, avrà fatto non so cosa fa, e allora a un certo punto dice: chiedimi tutto quello che vuoi e io ti darò, fosse anche metà del mio regno. La questione, voi sapete che questa ragazza, istigata dalla madre, dice: voglio su un piatto la testa di Giovanni Battista. Perché? Perché Giovanni Battista diceva la verità ad Erode. Qual era la verità? Tu non puoi tenere con te la moglie di tuo fratello. Giovanni Battista diceva al re Erode che la sua condizione di concubinaggio era contro la volontà di Dio, e lui lo ascoltava anche se era un po' perplesso. Interessante, era perplesso, però lo ascoltava. Ma quando di fronte a questa stupidaggine la ragazza gli chiede questa cosa, lui, per non fare brutta figura davanti ai commensali, manda un soldato, fa tagliare la testa a Giovanni. Ora, qua la domanda invece è il Signore che la fa: cosa vuoi che io ti conceda? E Davide chiede, questo lo dico a voi ragazzi giovani che siete qua: io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. È giovane Salomone, è un ragazzo. E allora gli dice: concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Salomone succederà al re Davide. Cioè, che cosa chiede Salomone? Chiede la sapienza. Ricordo ai ragazzi che hanno fatto la cresima, quelli che l'hanno già fatta, facciamo ripasso, che la cresima dà a noi il dono dello Spirito Santo, che porta con sé sette doni, e il primo è la sapienza. Allora, la Chiesa, Madre Tenerissima, a voi ragazzi, quando vi siete affacciati alla maturità affettiva della vostra vita, 12-13 anni, vi ha donato questa possibilità, la sapienza. Ma qual è questa sapienza? Quella di fare i compiti di matematica senza studiare? No, questo qui si chiama, non lo so io, fortuna, non so come, mi è andata bene, non ho studiato niente. No, no, questa sapienza è quella che il mondo non ha. È questa qui, la sapienza della croce, che è dono dello Spirito Santo. Perché illumina la tua sofferenza, il tuo dolore, le tue ferite sotto una luce diversa, una luce nuova, la luce dell'amore di Dio, che comprende nel suo disegno d'amore anche la malattia, la morte, il peccato. Noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Allora, il Signore ha voluto aiutarci nel combattimento doloroso, difficile della nostra vita, dove sembra sempre di remare controcorrente. Slogan della vacanza di Temù di quest'estate: se vuoi arrivare alla sorgente devi andare controcorrente. Troppo facile lasciarsi portare così. No, no. Infatti ho detto, d'ora in avanti i nostri giovani faremo il gruppo dei salmoni che vanno controcorrente. Bisogna andare controcorrente, fratelli. Allora, ma chi di noi chiede al Signore questa sapienza? La sapienza della croce non è una consolazione per bambini stupidi e impotenti, no? La sapienza della croce è quello che ti dà forza nella tribolazione, ti dà speranza quando tutti l'hanno perduta. In questo momento, fratelli miei, ecco il dramma della comunità cristiana. Tutti noi siamo stati battezzati, tutti noi abbiamo ricevuto il sacramento della confermazione. Come mai abbiamo fatto un mucchio di cazzate? Diciamocela chiara la storia. Come mai, se abbiamo ricevuto il dono della sapienza, abbiamo fatto delle stupidaggini spaventose? È una domanda che ci dobbiamo porre, no? Noi non siamo qui a dare delle leccate dietro il sedere della gente. Siamo qui per aiutarci a metterci di fronte alla verità, perché è la verità che ci farà liberi, non la menzogna, quella che continuamente ripetiamo allo specchio per dirci c'ho ragione io. Capito, no? Cioè, noi siamo quelli che c'hanno ragione, siamo quelli che la professoressa di matematica non mi capisce, perché ha mai studiato una mazza e non mi capisce. Per cui la mamma è ricorsa al TAR e ti hanno promosso, ma non sai una mazza di niente. No? No, no. Allora, fratelli, perché andare controcorrente? Perché dove va il fiume si va a finire in una palude. Questo fiume in cui siamo immersi si getta in una discarica. È il mondo che abbiamo di fronte a noi. Perché se non è una discarica e non è un deposito di immondezza, mi dovete spiegare che cos'è la realtà in cui viviamo. E deposito di immondezza non perché c'è quella famosa isola galleggiante di plastica, no? Sapete che c'è questa isola galleggiante più grande della Groenlandia, adesso non so com'è sta storia. No, la discarica è la confusione in cui siamo immersi, è l'odore di sterco che ci circonda. Siamo stati in montagna con i ragazzi, veramente, guardate, la creazione, siccome l'uomo non sta cercando Dio, non sta cercando la volontà di Dio, si ribella. Stanno morendo tutti gli abeti rossi. Diceva uno lì della valle, della vallata, ha detto già in Austria, già in altri paesi, c'è un parassita che si infila sotto la corteccia e seccano questi abeti, bellissimi. Perché tu vedi il bosco con tantissimi abeti secchi. Ma guardate che noi siamo andati in montagna per respirare. Il ghiacciaio dell'Adamello non c'è più. Hanno fatto una... momenti ci mettono l'ascensore per andare a 3.000 metri di altezza. Arriva la gente in ciabatte, è tutto commercializzato, e tu vedi i pini che stanno morendo, tu dici, avete mica una corda che mi faccio fuori? Cioè, dov'è che uno vede la speranza? Allora, fratelli, noi dobbiamo diventare cercatori della verità, della bellezza. E forse i sentieri che abbiamo percorso non sono sufficienti se questi sentieri non ci hanno portato a Cristo. Ecco perché i Vangeli questa domenica ci parlano del Regno dei Cieli. Di chi è il Regno dei Cieli? Il Regno dei Cieli è il luogo della pace, della giustizia, della verità. Non è certo qui il Regno dei Cieli, è un tesoro nascosto. Allora, ci sono dei cercatori di questo regno, e tanti sono arrivati anche qui, 40 anni lontani dall'Eucaristia, pagando cash weekend di cromoterapie, che poi c'è andata a finire anche la Schlein, come si chiama quella lì, la cromo, quella che gli dice come mettere le mutande col colore del, cioè, cromoterapia, com'è? Armocromista, quelle cose, tutte stupidaggini. Io spero che la Schlein prima o poi anche lei arrivi a Cristo e scoprirà che solo lì c'è la libertà. Ma questo tesoro nascosto, il grande cercatore di tesori ha trovato il tesoro più importante della sua vita. E cosa fa? Va, vende tutti i suoi averi e compra il campo dove è nascosto quel tesoro. Voi direte, Madonna, che esagerato. Ah sì? Esagerato il cercatore di tesori del Regno dei Cieli? Scusate, ma quante stupidaggini abbiamo fatto noi per un avanzamento di carriera? C'è gente che, altro che jet lag, continuano a fare Cina, Italia, adesso no, perché si prendeva il cosiddetto Covid, ma quanta gente per una carezza ha distrutto la famiglia, no? Per una carezza, fratelli. Dice, quello lì ha venduto tutti i suoi averi per il tesoro. Ma quella lì è la vita eterna. Quel tesoro lì del Regno dei Cieli è la vita eterna. Cercai l'amore dell'anima mia, lo cercai senza trovarlo, perché Che cos'è il regno dei cieli? È un banchetto nuziale, quindi ha a che fare con l'esperienza affettiva. Per questa esperienza affettiva non si bada a spese. Pensate questi idioti che si sposano tra maschi, tra femmine, che hanno il wedding club, come cazzo si chiama questo poveraccio che è lì, che in una grande sceneggiata. Io più vado avanti più apprezzo il castello delle cerimonie là con quel tarone là, come si chiama, che almeno sì, saranno tamarri, ma cioè questi idioti solo perché hanno i soldi, cose allucinanti, infatti perché cosa fratelli, per apparire ma noi abbiamo una cosa più importante, la vita eterna. La vita eterna c'è o non c'è? C'è. Come faccio a sapere che c'è la vita eterna? Prima di tutto perché il mio cuore non ha pace. Quelli che hanno tanti soldi, ma tanti, che se potessero privarli di un centesimo di quello che hanno, risolviamo tanti di quei problemi, continuano a fare delle ville, a comprare delle cose di qua, di là, perché non gli basta mai. Non gli basta mai. Se non hai Cristo, non ti basterà mai niente nella vita. Ma Cristo cos'è? Qualcosa da mettersi in tasca? Dov'è che si vende questo prodotto che si chiama Cristo? No, no, è una relazione. È una relazione. Perché noi siamo qui all'Eucarestia? Perché abbiamo bisogno di ravvivare questa relazione che è sempre nuova. Perché la parola che ci giunge oggi, che magari abbiamo sentito mille volte, ma è nuova perché ci coglie in una situazione differente da prima. Forse, fratelli miei, dentro anche determinate situazioni della nostra vita, possiamo capire più profondamente il bisogno di Gesù Cristo. Certe volte è necessario toccare il fondo per aprire l'orecchio, per comprendere l'immensità del dono della fede in Gesù Cristo. Tante volte noi abbiamo disprezzato questo dono perché non l'avevamo mai potuto accogliere, pieni di noi stessi, ciechi. Perché vedete, fratelli, dice qui che alla fine del tempo i pescatori tireranno sulla rete, si siederanno, dice come sarà il giudizio finale? Ma guarda, giudizio finale, hanno tirato sulla rete, si sono seduti, si avevano i cesti, allora questo qua, via, quest'altro, che buono, questo qua è una rana pescatrice, mettili qua, capito? Cioè, era una selezione, ci sarà una selezione. Separeranno i pesci buoni da pesci cattivi. Ora, chi sono i pesci buoni? Chi sono? Nessuno di noi è buono, fratelli. Nessuno di noi è buono. Come si diventa buoni per il regno dei cieli? Accogliendo l'invito di Cristo. Venite, la mensa è apparecchiata, tutto è pronto per le nozze, vieni. Vieni, sorella mia, fratello mio, dice il Signore, è per te questa mensa che il Signore ha apparecchiato in faccia ai nostri nemici. Io quando faccio i brindisi dico alla faccia di chi ci vuol male e mi bevo i vini pregiati che mi arrivano da tutta Italia. Alla faccia di chi ci vuole male. E chi è che ci vuole male, fratelli? Il demonio. Che ci perseguita, che prende i fatti della nostra storia, ce li sbatte in faccia e dice: vedi tu che ti credevi chissà chi, fai schifo, come fai ad andare qui a messa? Vado a messa perché solo dopo aver toccato il fondo ho capito che ho bisogno di questa sapienza, la sapienza che il mondo non ha. Allora, fratelli miei, noi non dobbiamo avere paura, perché dice che Gesù, che il Signore, ci ha chiamati a essere conformi all'immagine del suo figlio, conformi all'immagine di suo figlio. La tua storia non è una maledizione, è una elezione. Quelli che ha predestinato e li ha chiamati, li ha giustificati, li ha anche glorificati. Allora, fratelli, vi invito a essere felici, essere contenti oggi. Perché se siamo qui con il cuore disposto ad accogliere la parola di Dio, è perché dentro quei fatti che abbiamo considerato delle disgrazie, del male, il Signore li ha girati in bene, perché noi cominciamo a costruire la nostra casa sulla roccia, che è Cristo. E allora vedete, fratelli, di che cosa dobbiamo avere paura? Di cosa dobbiamo avere paura? Della emergenza climatica? Siete quelli che avete paura dell'emergenza climatica? Ascoltate tutte le balle che vi raccontano? Fratelli? Di cosa dobbiamo aver paura? Non so che cosa verrà giù il vaiolo, che ne so cosa viene giù. Basta, se davvero hai incontrato l'amore di Cristo che ti ha tirato su dalla morte e ti ha permesso di ritornare a essere vivo nella Chiesa, tu già sei morto e sei risorto. Per questo dice, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Niente ti potrà mai più separare dall'amore di Dio manifestato noi in Cristo Gesù. Allora, cosa si fa adesso? Nella consacrazione verrà distribuito il vaccino, che è l'Eucaristia. Vero antidoto alla parola del demonio che ti dice che tu non sei degno. Vattene Satana, di fronte a te ci sono questi figli che vengono, Padre Santo, vengono figli di Dio che vengono dalla grande tribolazione. Se siamo qui, fratelli, e spero che come me siate stanchi di queste continue umiliazioni che ci vengono dal demonio e dai suoi servi che dominano il mondo, e vogliamo veramente prepararci per il ritorno a casa portando con noi l'impronta che è segnata su di noi, l'impronta di Cristo, che sono le piaghe, fratelli miei, le ferite del nostro percorso, le cadute, il piede rotto. Ognuno di voi qui c'ha il suo, le sue ferite, è vero, fratelli? Davanti al Signore le presentiamo perché Lui abbia pietà di noi e ci dia la pace. Sia lodato Gesù Cristo.